Orizzonti Magazine, interviste e attualità.
Eccoci di nuovo, carissimi radioascoltatori di Radio Orizzonti in Blu. Siamo qui con Garo, che ha vissuto quest'estate una intensa esperienza in Palestina, in Cisgiordania, in una zona vicino a Betlemme, Hebron, tanto per far capire ai nostri ascoltatori, cioè circa 20 chilometri da Gerusalemme, non nella striscia di Gaza, ma in un'altra zona appartenente al mondo palestinese. Stavamo dicendo del cibo, no? Perché c'erano anche momenti di festa insieme a tutti quei momenti abbastanza intensi che hai vissuto e che ci hai raccontato. Mi accennavi prima che una cosa che ti ha impressionato è stato il fatto che molti, soprattutto anche nelle città, anche ebrei, israeli e israeliane, portavano le armi, e questo lo sentivi proprio come, insomma, inquietava un poco, no? Come funziona questa cosa?
Sì, allora, innanzitutto per quanto riguarda la Cisgiordania, dopo il 7 ottobre, siccome gran parte dell'esercito è stato impiegato a Gaza e poi a nord con il Libano, Israele ha deciso di armare i coloni. Quindi i coloni sono diventati una sorta di paramilitari. Girano in divisa militare armati, e questo rende più difficile a volte riconoscere se si ha davanti un colono oppure un soldato, perché ovviamente cambia anche l'approccio, no? Che sia noi internazionali che i palestinesi tengono in qualsiasi caso. Ad esempio, noi internazionali non avremmo l'obbligo di far vedere i documenti né ai coloni né tantomeno all'esercito, ma solamente alla polizia, un po' come funziona qua da noi in Italia, no? Ora, per evitare
discussioni inutili, diciamo,
e momenti
così
di tensione, ma di tenere bassa appunto questa tensione, cosa facciamo? Facciamo sempre vedere il passaporto, che viene puntualmente fotografato, non sappiamo poi che fine faccia. Non solo ci sono appunto questi paramilitari, ma tendenzialmente il 90% dei coloni, anche quelli che vanno in pastorizia, girano con almeno
armati
un fucile, perché loro
devono
proteggersi.
Non si nega a nessuno, esatto. In Israele,
ecco. Esatto. E la cosa che a me ha colpito molto, che qua parliamo di Palestina, ma se ci spostiamo in città come Gerusalemme oppure addirittura Tel Aviv, la situazione non è molto diversa. Cioè, quindi parliamo di, soprattutto Tel Aviv, una situazione in cui la guerra è abbastanza lontana, eppure sulle spiagge di Tel Aviv si vedono le persone che arrivano in spiaggia con il loro fucile, lo appoggiano di fianco all'ombrellone e poi se lo riportano a casa. Oppure a Gerusalemme vedi le persone che entrano in note catene di negozi d'abbigliamento con i sacchetti e hanno il fucile a tracolla o al ristorante. Sicuramente questo non tranquillizza molto, nel senso che noi fortunatamente siamo un paese in cui siamo abituati a vedere poco le armi, no? E sapere che ci sono dei civili, possano essere anche magari riservisti, ma che vanno in giro così e sono in giro per strada, non si sa mai. Anche perché, molto sinceramente, vedendo la parte dei coloni ci sono diversi che non danno segni di stabilità, anche perché per vivere in quelle condizioni, così fomentati dall'odio verso un'altra popolazione, così con voglia di creare violenze, di sottomettere i palestinesi, sicuramente ci deve essere qualcosa che non è completamente a posto. Loro sono considerati estremisti religiosi perché si sentono in missione per conto di Dio nel riprendere la terra promessa. Tanto che capita, e questa cosa penso che possa far molto sorridere, che loro arrivino completamente armati, ma poi si mettano a pregare, si girino il laccio, non so il nome, attorno al braccio e mettano in testa, diciamo, quella scatoletta nera che dovrebbe contenere dei versetti della Torah. Esattamente. Quindi, cioè, io l'ho visto molto come un paradosso, no? Arrivi completamente armato per poi pregare, che dovrebbe essere un momento di pace, insomma.
Ascolta, un episodio che ti ha particolarmente colpito in negativo e uno che invece ti ha particolarmente colpito in positivo di questa tua esperienza.
Allora, partirei con quello in positivo, nel senso che io non parlo arabo, lì diverse persone parlavano inglese, però non parlando arabo la relazione più facile era quella con i bambini o con i ragazzi, perché come sappiamo, no, si può giocare, un pezzo di legno diventa tranquillamente un gioco senza nessun tipo di problema. E in particolare, tra i vari episodi che ci sono stati, sicuramente c'è stato quando eravamo nel villaggio di Zanuta, tutti nelle ore più calde sotto questi alberi, e io e un altro volontario di Operazione Colomba abbiamo tirato fuori le carte da uno. Siamo riusciti a spiegare senza conoscere l'arabo uno, e da lì è iniziata una bisca che è durata fino alle 10 di sera, quando abbiamo dovuto portar via le carte che purtroppo non erano le nostre. C'è stata una disperazione totale.
Complessiva dopo uno. E invece appunto una cosa che ti ha colpito di un'esperienza, di un episodio in negativo a cui hai assistito?
Allora, gli episodi di violenza sono stati tutti molto dolorosi, soprattutto perché si tratta di violenza gratuita, e io ho sempre avuto una repulsione per la violenza gratuita, sia, non so, da quello che vediamo noi, no? In Italia, ma soprattutto in questi casi. Come dicevo prima, l'episodio che credo mi abbia segnato di più è stato quello delle demolizioni, e per non ritornare su questo episodio sono stati gli attacchi subiti di sabato. Allora, sabato, si sa, è il giorno di riposo
in Israele,
però è il giorno in cui poi i coloni diventano più aggressivi, perché mi è stato detto, esiste un verso della Torah che dice che il sabato ci si deve astenere da qualsiasi attività, ma si può proteggere la propria terra, e siccome loro, come dicevano prima, ritengono che tutta il territorio palestinese sia la terra promessa e quindi sia la loro terra, loro diventano più aggressivi. E in particolare ci sono stati un paio di episodi in un villaggio che si chiama Susia, in cui i coloni sono arrivati e hanno attaccato la popolazione locale. Ci sono dei video in cui con bastoni e con il lancio di sassi, e il tutto sotto gli occhi indifferenti, completamente indifferenti, di polizia ed esercito, perché a Susia c'è anche una base militare. E quindi erano lì non contente polizia e esercito, sono arrivate le ambulanze che hanno portato via i feriti palestinesi. E questa cosa a me ha dato particolarmente fastidio, anche perché ho fatto il volontario in ambulanza, in Croce Rossa qua a Saronno per tanti anni, e quindi so quanto sia importante, no, la tempistica poi per soccorrere. L'esercito e la polizia hanno bloccato le ambulanze, hanno perquisito tutte le ambulanze, e una volta che erano sicuri che queste ambulanze non contenessero niente di pericoloso e che le persone che stessero portando via non fossero chissà chi, hanno permesso, quindi dopo una decina di minuti hanno permesso alle ambulanze di ripartire verso gli ospedali, una situazione che io trovo assurda.
Quando hai lasciato questa esperienza, dopo quanti giorni hai fatto in totale? O quanto
io
tempo?
Ho fatto 21 giorni.
Ecco, questi 21 giorni in totale di esperienza, che cosa hai portato via? Che cosa hai lasciato là? Quale pezzetto di cuore hai lasciato là e che cosa hai portato via?
Allora, io sono tornato da pochi giorni, quindi la testa in quasi tutti i momenti è ancora là, soprattutto perché la situazione, come sappiamo, in questi giorni sta precipitando, in cui ci sono diverse operazioni militari anche in Cisgiordania, anche ad esempio nella città di Hebron, che è una città molto particolare, poi magari se abbiamo tempo spiegherò il motivo. Mi porto via l'insegnamento di questo Sumud, nel senso che quando sembrano le solite cose, no, un po' scontate, che noi abbiamo tutto, la si accontentano di poco, eccetera, però, cavolo, questa resistenza, questa capacità, io me la porterò dietro. Cioè, quando ho delle difficoltà personali, a me capita di pensare a queste persone e di loro che forza trovano per resistere, e quindi di capire che anche noi possiamo avere questa forza interiore, si tratta solo di allenarla. Quindi questo sicuramente, oltre che le relazioni con tanti palestinesi, per questo motivo non vedo l'ora di ritornare a fare
questa esperienza. Stavi dicendo di Hebron, perché hai voluto fare questo accenno?
Hebron è una città molto particolare perché a seguito dell'attentato, che non vorrei dire una data sbagliata ma mi sembra che sia stato intorno agli anni 80, da parte di un estremista israeliano, Goldstein, che è entrato in quella che è la moschea che racchiude le tombe dei patriarchi, quindi un luogo sacro tanto agli ebrei quanto ai musulmani, ha aperto il fuoco e ha ucciso una trentina di persone. Successivamente, quindi, Israele, parliamo di una città, quindi dovrebbe essere zona A, ha deciso di dividere Hebron in due, Hebron 1 ed Hebron 2, in cui una parte è controllata dall'esercito israeliano, quindi di fatto contravvenendo quella che è la divisione in zone. Ed è molto particolare perché si vede una colonia, le colonie tendenzialmente sono delle città, come ho detto, che sorgono in molti casi vicino a dei villaggi palestinesi per cercare di mettere pressione e lasciare le terre. In questo caso la colonia sorge proprio nella città. Quindi noi vediamo ad esempio delle strade tagliate e in cui c'è il filo spinato, perché da lì in poi è colonia. O ancora più strano, è difficile da comprendere, io stesso l'ho capito quando sono arrivato là, però si vedono dei palazzi in cui il piano terra vivono, delle intere strade in cui il piano terra vivono i palestinesi e sopra vivono i coloni israeliani. E si potrebbe pensare a una convivenza pacifica, ma non è così, tanto che esistono delle reti metalliche che proprio coprono queste strade in modo tale da evitare i contatti fra le due popolazioni, e soprattutto gli israeliani, i coloni israeliani lanciano continuamente cose sotto sulle strade e sui palestinesi, e per questo sono state messe queste reti metalliche. E ancora più impressionante è quello che succede quando i coloni decidono che devono farsi una passeggiata nel centro di Hebron e che devono uscire dalla colonia. Quindi ovviamente loro vivono nel terrore dei palestinesi, quindi sono scortati da tantissimi militari che chiudono completamente le strade. Quindi non so, parliamo magari di una giornata, no? Come può essere Corso Italia, e pensiamo a queste persone che devono fare una passeggiata in Corso Italia, quindi è come se venisse l'esercito e scortasse,
bloccando però tutti gli altri cittadini,
cioè tutti i negozi che ci sono dovrebbero chiudere, tutte le persone che sono all'interno dei negozi devono stare lì e non nessuno può uscire più di casa finché questo corteo non è passato.
Una leggera passeggiata primaverile, potremmo dire, in cui è tutto chiuso, c'è un clima di terrore e quindi si vive molto bene, possiamo dire. Va bene, ti faccio un'ultima domanda.
Sì.
Come se uno vuole, se un ragazzo, un giovane, anche un adulto penso, vuole intraprendere questa esperienza di volontariato con Operazione Colomba, come fare?
Sì, per l'età non c'è età, nel senso che anche nel progetto Palestina c'erano persone che non erano, diciamo, ventenni, anche oltre i 50 anni, quindi non c'è nessun tipo di problema per l'età. E poi ci tengo a dire che Operazione Colomba non opera solo in Palestina, come ho detto all'inizio, è presente attualmente in Libano, in Ucraina, nei campi profughi in Grecia, anche in Colombia, in Cile, insomma è presente in diversi contesti, tutti complessi, però con complessità diverse da progetto a progetto. Allora, Operazione Colomba organizza delle formazioni, io stesso ho dovuto ovviamente fare una formazione prima di poter partire, delle formazioni periodiche, la prossima sarà a fine settembre, se non sbaglio sono trimestrali queste formazioni, si tratta di 5 giorni in presenza a Rimini e poi una settimana online. Non è obbligatorio partire dopo aver fatto la formazione, anzi serve sia ai possibili, gli ipotetici volontari che a Operazione Colomba, per capire se questo progetto, questo tipo di volontariato che
potrà partire.
Esatto, è molto particolare come esperienza, non è una cosa in cui dico vado ad aiutare alla mensa dei poveri però la sera torno a casa mia, cioè entri in contesti molto difficili. Quindi durante la formazione si raccontano i vari progetti, cos'è Operazione Colomba eccetera, ma anche si cerca di capire proprio la motivazione e la parte emotiva, se c'è una forte motivazione, e poi se si possono sposare i principi della non violenza che dicevo muovono tutta l'associazione.
Quelli che hai accennato precedentemente. C'è un sito a cui si può attingere per avere più informazioni?
Il sito è il sito di Operazione Colomba e poi c'è la mail che è formazione@operazionecolomba.it, se non ricordo male, però andate
sì,
a
però
cercarla
sul sito
che è
sul
meglio.
Sito basta andare appunto sì, su uno dei motori di ricerca, si trova Operazione Colomba e poi lì si hanno tutte le varie informazioni. Ti ringrazio di questa testimonianza, di questa chiacchierata che ci hai dato, perché siamo molto lontani noi e anche i mass media non ci raccontano la realtà è molto complessa da raccontare, da un lato, dall'altro non si vuole magari raccontare il tutto, ecco, e quindi chi è sul territorio, che va sul territorio a conoscere la complessità di Israele e della Palestina, poi ritorna con non le idee più chiare, idee più chiare no, non penso, con qualche idea in più da poter portare anche a chi e condividere con chi non ha vissuto quell'esperienza, quel territorio, non ha guardato in faccia quelle persone. Grazie Garo e alla prossima con una nuova esperienza, se vorrai riviverla e la racconteremo nuovamente insieme.
Grazie a voi e grazie ai radioascoltatori di Radio Orizzonti in Blu.
Combatterai insieme.